Laser.
E il giorno della resurrezione esultiamo i popoli, abbracciamoci gli uni gli altri, chiamiamo fratelli anche coloro che ci odiano. E gridiamo così: Cristo è risorto dai morti, con la sua morte calpestando la morte e ai morti nei sepolcri donando la vita.
Ora prendo 17.
Quando vuoi?
17.
Prendi per vivi, per i morti,
sì.
E la pena ce l'ho io.
Ma ce l'hai tu?
Sì, 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 perché dobbiamo dare... Questo è per i morti, vero?
Sì. All'inizio della messa comprano le candele e accendono nei nomi dei vivi, dei viventi di qua, e per i morti di qua. Quando mettiamo una candela diciamo il nome del defunto che... vogliamo dire, accendiamo la candelina. E poi dobbiamo scrivere anche i biglietti per i vivi e i morti.
Sono di due colori diversi.
Sì, questo è per i morti,
colore
i morti.
Giallo.
Giallo e bianco viventi per i vivi. E qui scriviamo i nomi dei nostri cari e poi li portiamo all'altare. Nel tempo della liturgia leggono, il Padre ci benedice.
Basilica del Sacro Cuore, Lugano, sabato sera, vigilia della Pasqua ortodossa. Tutto è pronto. I fedeli si accalcano all'entrata. Ci sono le candele da accendere, lunghe e sottili. Dentro sono state posizionate le icone e i cesti di uova che il sacerdote benedirà in un misto di sacro e profano. C'è un'area di festa. La chiesa è piena, c'è gente in piedi, soprattutto in fondo. Molte le famiglie, una donna e la figlia sedute al fianco dell'altare in un costume tradizionale dell'Est Europa. L'età media dei presenti è bassa. Il cuore della cristianità è la notte di Pasqua, è l'annuncio del Vangelo.
Stiamo in piedi. Dal Vangelo secondo Matteo. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria adorarono visitare il sepolcro.
La liturgia ortodossa avvolge nelle sue sonorità. Tutto sembra scorrere come se la guerra in Ucraina, una guerra tra fratelli ortodossi, non riesca a scalfire, a modificare ciò che qui avviene. È anche per questo che siamo venuti. Vogliamo verificare quanto il conflitto pesi su queste comunità, che sono spesso miste, di lingue e provenienze diverse, e che dunque sono alla ricerca di un punto di unità. La preghiera dei fedeli in casa cattolica è l'occasione per riallacciarsi a ciò che accade fuori dal portale dell'edificio ecclesiastico. La liturgia ortodossa non cambia per contro la sua preghiera tradizionale.
In pace preghiamo il Signore. Dall'alto e per la salvezza delle nostre anime, per la pace.
La salubrità del clima, l'abbondanza dei frutti, i tempi di pace. I fedeli partecipano, tesi al momento centrale, l'annuncio della resurrezione di Cristo.
Cristo è risorto. Cristo è risorto.
È un momento corale, il sacerdote passa tra i fedeli, molti si segnano con tre dita unite al modo tradizionale dei primi cristiani. Il segno della croce si fa andando dalla spalla destra alla sinistra, contrariamente ai cattolici. Si sentono lingue diverse. La liturgia passa con equilibrio dal rumeno al greco all'italiano, con una centratura sullo slavonico, la lingua slava antica creata da Cirillo e Metodio, gli evangelizzatori dei popoli slavi.
Cristo è risorto. Siete d'accordo che questo è il più grande e più bello saluto che possiamo fare noi cristiani?
Per sentire parlare di guerra e di pace occorre attendere la fine della celebrazione, il saluto del sacerdote padre Mihail Mezesan. Di origine rumena, è una figura nota in Ticino. È lui ad avere creato la prima comunità ortodossa a sud delle Alpi 26 anni fa. Ora è tempo di tornare nella sua Cluj, in Romania, non prima di avere salutato chi lo ha seguito in questi anni.
E le difficoltà saranno sempre e le vinceremo con l'arma più potente del mondo. E l'arma più potente non sono i cannoni, non sono i aerei, le bombe che vogliono farci abituare i signori dei nostri ultimi tempi. L'arma più potente è la preghiera.
Incontriamo padre Mihail qualche giorno dopo, ci accoglie a casa sua a Massagno. Gli scatoloni del trasloco sono già stati spediti, lo aspetta soltanto il volo Orio al Serio Cluj. È tempo di bilanci e di ricordi per chi ha rappresentato il punto di riferimento ortodosso più conosciuto in Ticino.
Quando sono stato ordinato sacerdote per la Chiesa Ortodossa in Ticino, per la Comunità Ortodossa della Svizzera Italiana, dopo un mese già, ho scelto come lingua principale l'italiano. Ero l'unico sacerdote ortodosso, 96 fino al 2000, se non dopo. Quindi la comunità era formata piuttosto dai serbi, rumeni, ucraini, russi, bulgari, alcuni greci. Quindi io ho capito che il modo di comunicare è importantissimo, è primordiale, e ho scelto l'italiano. Lo dice il mio vescovo, il nostro metropolita che ha la sede a Parigi, che è responsabile per gli ortodossi rumeni dall'Europa occidentale e meridionale, e lui gira praticamente tutta l'Europa e mi dice che una comunità così non c'è. E lui stesso, quando è stato un mese fa ordinando il mio successore, e lui è un poliglota, ha celebrato esattamente in queste lingue, principalmente in italiano, perché lo sa, rumeno, slavo e greco. Questo credo che sia la normalità.
La diversità anche linguistica è una sfida, specialmente in tempi di guerra. Come convivere tra popoli che si trovano su fronti opposti e che frequentano la stessa chiesa?
Essendo la nostra comunità formata da me e vivendo da 26 anni insieme, praticamente loro hanno capito lo spirito, che la chiesa è fatta per unire, non per dividere, che non si può giustificare questa guerra. Ovviamente ci affligge, ci rattrista, che non dovrebbe essere, lo sappiamo, non dobbiamo entrare in merito e parlare perché questa guerra, che non dovrebbe essere, punto. Però i miei parrocchiani, anche questa domenica, dopo la Pasqua, erano forse 10-15 ucraini e russi, stanno insieme, vivono, sono tristi insieme e non possono spiegare il perché, così come noi non possiamo spiegarcelo.
C'è una chiave di volta ed è quella di ripartire proprio dal significato unitivo della Pasqua. L'intenzione è quella di dire il piano religioso, quello che annunciano i Vangeli, può diventare la piattaforma di un dialogo tra visioni diverse che si ispirano però alla stessa fede.
Cristo è risorto dai morti, come un agnello di un anno la nostra corona benedetta.
Il Cristo. Nella notte di Pasqua noi celebriamo l'aurora, e questa l'aurora, quindi canti dedicati alla resurrezione, finisce così: e il giorno della resurrezione esultiamo i popoli, abbracciamoci gli uni gli altri, chiamiamo fratelli anche coloro che ci odiano, con questo itropario, un canto che si ripete continuamente, con la convinzione che il canto è il saluto più bello che il mondo ortodosso vive.
Cristo è risorto dai morti.
Ma in pratica funziona? Giriamo la domanda a Renato Giovannoli, presidente della Comunità Ortodossa della Svizzera Italiana. Già docente, Giovannoli rappresenta l'esperienza di chi è passato dal cattolicesimo all'ortodossia e può interpretare la sensibilità di una comunità composita.
Io direi che ci si sente coinvolti, soprattutto con un grande dolore per una guerra che, come giustamente diceva il padre Mihai nella sua predica, è una guerra fratricida. Direi che la nostra comunità ha riflettuto anche su questo tema. Siamo lontani sia dalla retorica nazionalista ucraina, sia dal punto di vista, diciamo così, atlantico, occidentale, filoamericano. Padre Mihai ha detto un luogo comune, sempre nella sua predica della domenica mattina, però è vero, cioè le guerre le fanno i ricchi e poi muoiono i poveri. Ecco, per cui è chiaro che non abbiamo una posizione ufficiale, è anche vero che quasi tutti avranno una loro opinione personale, ma il nostro punto di vista, diciamo, e su questo ci sentiamo uniti, è che occorre cercare veramente la pace. Siamo sempre stati lontani anche da un punto di vista ortodosso strettamente etnico, proprio perché siamo una comunità interetnica, e quindi siamo decisamente contrari ad ogni asservimento della religione a progetti politici, a visioni politiche, ecco.
Dunque, no alla retorica che accompagna la guerra da qualsiasi parte provenga e no all'asservimento della religione a scopi politici. Vogliamo capire meglio questa sorta di equidistanza e che funzione rivesta la liturgia, ad esempio quella pasquale a cui abbiamo assistito.
La liturgia non è soltanto un modo per nascondere eventuali conflitti all'interno della nostra comunità, intanto perché questo conflitto non c'è, ma perché per noi la liturgia non è un fatto formale. La liturgia è veramente il momento, in qualche modo, dell'unione con Dio. Ecco, in Dio, evidentemente, questa guerra non può essere. Non può esserci nessun conflitto, ecco, quindi preghiamo per la pace. Anche il nostro non prendere posizione non è una comoda equidistanza, è proprio il fatto che ci pare che nessuno adesso voglia la pace e che scegliere una parte o l'altra in fondo non sia molto diverso nel favorire un incremento, anzi, del conflitto e della guerra.
La Svizzera ha sempre ospitato fedeli ortodossi, fin dal Settecento, ma tutto ha preso una nuova dimensione qui. Sono voci e canti dalla Cattedrale dell'Esaltazione della Santa Croce. Siamo in piena Ginevra. Quella Ginevra calvinista che nel 1847, grazie alla legge sulla libertà dei culti, offre alla comunità russa locale, composta da diplomatici, militari, turisti benestanti, il terreno su cui costruire un proprio luogo di culto. Ancora oggi, a oltre 150 anni di distanza, la cattedrale ortodossa è il centro della vita liturgica della comunità che fa capo alla Chiesa russa estera. Un luogo simbolico, che nel tempo ospitò personaggi famosi, Tolstoi, Solženicyn, la figlia primogenita di Dostoevskij, il violoncellista Rostropovich, ma non è l'unico baricentro degli ortodossi in Svizzera. La comunità è divisa per nazionalità e lingue. Ognuna ha propri luoghi di culto e propri responsabili. Come in Ucraina, anche in Svizzera gli ortodossi sono formalmente divisi. Accanto alla cattedrale russa, a Chambézy, a due passi dal centro di Ginevra, nel 1966 è sorto un centro di coordinamento delle chiese che fanno capo al Patriarcato di Costantinopoli. Le statistiche dicono che nella Confederazione abitano 150.000 ortodossi, 3.000 nei grigioni, 7.000 in Ticino, in maggioranza serbi, ma non mancano i bosniaci, i greci, i rumeni e i russi. Una comunità che si è trasformata nel tempo. Se nell'Ottocento la Svizzera faceva gola ai ricchi russi in cerca di evasione, oggi sono soprattutto i lavoratori residenti provenienti dai Balcani e dall'Est Europa a rappresentarne il fulcro.
La storia degli ortodossi in Svizzera parla di comunità che fanno riferimento a propri luoghi di culto. Sul tema della guerra non è facile parlarsi tra comunità diverse. A livello globale ci sta provando il Consiglio Mondiale delle Chiese a Ginevra, che a Cipro dal 9 al 16 maggio ha radunato i rappresentanti di una ventina di chiese ortodosse nel mondo per cercare un punto comune di riflessione. Non ci risultano analoghe iniziative a livello locale. Renato Giovannoli.
Non mi risulta che ci sia stato un confronto diretto con altre comunità ortodosse. Abbiamo fatto il rito dell'unzione degli infermi insieme alla comunità russa, però almeno io non ho parlato con nessuno di questi argomenti. Parlare tante volte è inutile e anzi, quando poi la discussione diventa polemica, peggiora le cose. Quello che pensiamo è che l'importante sia l'esempio che viene dato. Quindi l'esempio per chi ci vede o per chi ha occasione di sentir parlare di noi, questo esempio lo riceve, ecco. Non tocca a noi, credo, andare a discutere o a cercare di convincere qualcun altro della bontà o meno delle sue opinioni politiche.
Io vi do il benvenuto, vedete un po' il parco che ce l'abbiamo, che ci hanno dato da 8 anni, perché io sono stato proprio preparato qui a Como alla richiesta delle comunità presenti. C'è la comunità ucraina, la comunità russa e la comunità moldava. Le persone venivano, avevano un locale lì giù in centro.
A questo punto abbiamo bussato alla porta di padre Alexei Carpineanu. Moldavo, nato nel 1971 in Italia dalla fine degli anni 90, è il parroco della chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Como. Formalmente la sua chiesa dipende dal patriarcato di Mosca ed è diventato un punto di incontro tra russi ed ucraini. La sua chiesa è a poca distanza dalle mura cittadine, immersa in un parco con altri edifici.
La chiesa che è stata costruita negli anni 60, diciamo nel 51 è messo la prima pietra, che poi è passato 10 anni per costruirla, è stata chiusa però non sconsacrata, perché qui una volta c'era il grande ospedale, anche un ospedale psichiatrico. C'era ancora la vernice da quegli anni lì, 60, 70, l'abbiamo verniciato, che Dio ci ha aiutato e ci ha dato le permesse giuste, le persone giuste, e ci abbiamo verniciato. E i santi, se voi vedete, sono i santi di Como, perché erano nelle nicchie per le statue, però noi abbiamo fatto Santi Apostoli Pietro e Paolo, che sono i padroni della chiesa, Santa Eufemia, che abbiamo lì nelle sue reliquie, e San Giorgio, sempre abbiamo nella Basilica di San Giorgio, Sant'Ambondio e Sant'Apollonio, che sono venerati da tutte le due chiese, di chiesa ortodossa e che eravamo ancora nel primo millennio, prima di 1954, quando è stata la divisione.
Padre Alexei ci invita ad entrare.
E qui abbiamo iconostasi già fatto, un ragazzo che arriva dalla Romania, l'artista, che abbiamo iniziato e abbiamo realizzato fino adesso questi. Prima abbiamo fatto iconostasi, poi un altare, se vedete, i santi evangelisti, e poi piano piano si va avanti, pure verniciando la chiesa di fuori, come lo vedete adesso.
Quella del sacerdote moldavo è la storia di una comunità che cresce soprattutto di numero. Ma la chiesa ortodossa nel nord Italia deve fare i conti con comunità non stanziali, con persone che vengono da luoghi diversi e a cui si sono aggiunti i profughi provenienti dall'Ucraina.
Tanti lavorano, tanti non è che vengono tutte le domeniche. Poi vengono delle persone, per esempio, trovano il lavoro, molti badanti, molti che lavorano come cuochi, come compagnia agli anziani, trovano lavoro qui come provincia. Poi se trovano un altro lavoro, perché sai come dipende dalla situazione, se ne vanno dall'altra parte. Non c'è la stabilità come la Chiesa Cattolica, che vengono i fedeli tutte le domeniche. Se prima i moldavi erano sui 1.000 qualcosa, si sta parlando di spazio ex sovietico, i russi sui 500-600, ucraini era 2-3 volte più di moldavi. I russi sono aumentati in questo periodo fino al conflitto di Ucraina, sono sui 1100. Però ucraini sì, c'erano tre volte di più, adesso non sono diventati molto di più. Sono rifugiati, sono diversi rifugiati, sono diversi quelli, sono quelli lì che sono arrivati, che li aspettavano già le persone qui, già da quel tempo lì, che hanno il permesso di soggiorno, che hanno lavorato, ci ha ricostruito la vita per una vita migliore. Sono venuti i suoi parenti, che noi hanno ospitato, che sono, rimangono un po' più chiusi in casa, in chiesa vengono più quelli lì primi, e poi portano anche gli altri.
Una comunità multietnica che ha dovuto fare i conti con una guerra che ha diviso un popolo che parla russo. Padre Alexei Carpineano.
Ho visto un paio di persone che erano un po' più disturbate, un po' più disperati. Io gli ho fatto un colloquio privato. Li ho chiamato e ho parlato con uno di loro. E gli ho spiegato bene cosa. Noi ci conosciamo qui da tanto tempo. Come puoi guardare quella lì? Lo sai che non c'entra niente. Quella che ti guarda è nel modo sbagliato. Non abbiamo niente da dividere, siamo solo un solo lontano da casa. Se noi faremo i conflitti qui, che non abbiamo niente da dividere, cosa faremo? All'incontrario, ci diamo una mano o ci informiamo, perché quando viene su questo odio, loro, le persone, se qualcuno sta cercando un lavoro, l'altro, anche se ce l'hanno il 12, dicono no. Diamoci una mano, rimaniamo sempre sull'amore, perché la guerra non va bene lì. Però noi qui il campo di battaglia rimane nel nostro cuore.
Come detto, la parrocchia di padre Alexei dipende dal patriarcato di Mosca. Dal patriarca Kirill, dunque, che si è schierato apertamente con Vladimir Putin, giustificandone l'aggressione a Kiev. Kirill mantiene un legame forte e regolare con le sue comunità all'estero.
Come ortodossi, noi subito abbiamo avuto dal patriarca Kirill le lettere per i sacerdoti, io vi dico due o tre parole, di chiamare a tutti cristiani ortodossi, di non entrare in panica. Ha fatto la lettera anche lui al governo russo, ha parlato con Papa Francesco, ha avuto anche di lui incontri, ci hanno dato proprio dei brani dove noi in tempo di liturgia ripetiamo come preghiera della pace, di stare calmi, di collaborare con le autorità ecclesiastiche, non entrare in panica, di stare sempre tranquilli con la pazienza e pregare Dio.
Cristo è risorto, mi congratulo di cuore con tutti voi per la grande festa di Pasqua che salva il mondo. E oggi, quando il mondo è lacerato da conflitti e contraddizioni e l'odio...
Oggi, quando il mondo è lacerato da conflitti e contraddizioni, mentre nei cuori di molte persone dominano l'odio, la paura e l'inimicizia, è particolarmente importante non dimenticare la propria vocazione cristiana e dimostrare l'autentico amore per il prossimo, che guarisce le ferite inflitte dal male e dalla menzogna. Non possiamo cedere alla tentazione del nemico del genere umano che cerca di distruggere la benedetta unità tra i cristiani ortodossi. Prego ferventemente il Signore Gesù, il vincitore della morte, e chiedo anche a voi di elevare a Lui le preghiere intense perché ogni ostacolo sia vinto, così che possa trionfare una pace duratura e le ferite della divisione siano sanate dalla grazia divina.
Sanate dalla grazia divina.
Il patriarca ha una sua coerenza. Non dobbiamo cedere alla tentazione del nemico del genere umano che cerca di distruggere l'unità benedetta tra i cristiani ortodossi, scrive ai suoi sacerdoti. Sembrano parole di pace. In realtà, agli occhi di Kirill, il nemico è rappresentato dall'Occidente, dall'Ucraina, dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, che hanno attentato alle tradizioni religiose del Donbass. Lo ha spiegato in altre interviste e dichiarazioni. Qui Kirill resta sul vago, permettendo una interpretazione meno univoca. Su un punto sembra esserci accordo. In caso di guerra scatta la solidarietà, concreta, fatta di gesti e aiuti tangibili. È capitato a Lugano, dove padre Mesesan è riuscito a raccogliere medicamenti e a spedirli in Ucraina. È una storia da raccontare.
Fine del mese di marzo ho portato io il tir della Romania e mi sono occupato di tutto e abbiamo portato solo medicamenti in valore di più di 30.000 franchi e mi hanno sostenuto l'intera parrocchia e altri amici abbiamo pagato trasporto, ovviamente medicamenti li abbiamo pagati, non ci ha regalati pochi. La ditta IPSA mi ha regalato diversi medicamenti. Comunque noi ci siamo mossi perché diciamo ci lamentiamo e parliamo, guerra, male, però dobbiamo fare, agire. Noi abbiamo agito.
E così, in modo analogo, è capitato a Como.
Vedo molte informazioni e molte disinformazioni. Io sono andato 3 settimane fa in Moldavia. Se prima si parlava di 150.000 immigranti in Moldavia, poi 180, poi 200 qualcosa, infine quando è uscita con dichiarazione la premier ministro moldavo e ci ha detto che in Moldavia c'è 390.000 immigranti. Per un paese così piccolo sono tanti, cari miei. Io ho parlato qui con rappresentanti del Banco Alimentare, con Caritas, e abbiamo fatto, io dico, c'è la proposta di mandare anche in Moldavia aiuti. Ho parlato con la capo della Chiesa Moldava, Metropolita Vladimir, e sono andato personalmente di vedere se manda l'aiuto umanitario di arrivare proprio lì dove hanno bisogno. Sto cercando sempre delle vie di mandare un po' di più in Moldavia, però gli altri punti di raccolta mandano già in Ucraina.
Sono intervenuti padre Mikhail Mesesan, parroco della comunità ortodossa in Ticino, e Renato Giovannoli, presidente della comunità ortodossa della Svizzera italiana. Il materiale sonoro è della RTS. Le considerazioni finali di padre Alexei Karpineanu, sacerdote della Chiesa ortodossa russa di Como.
Per le persone semplici questo è un dolore, questa è una sofferenza, è lontano da casa, le cose che non vanno bene mai, mai. Tutte le guerre non vanno bene, tutte. E questa è la mia risposta e questo è il mio invito, invito anche voi alle preghiere per la pace.